Aspettate, perché insomma c'è un piccolo inconveniente tecnico, ma voi non vi dovete preoccupare, ora arriviamo. Salutiamo,
diciamo, ringraziamo ciao, i tecnici.
Sì, sì, grazie.
Sono stati
tecnici
preziosissimi. Noi vi
arrivano
salutiamo.
Le notizie. Ah, se non si muore, ci si sente sabato.
Ciao, 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 ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Bentrovati a tutti, 12.48, primo appuntamento con l'informazione per questo sabato 7 marzo. Ripartiamo subito da Prato, centro blindato oggi e tensione alle stelle per le tre manifestazioni che si svolgeranno nel pomeriggio in contemporanea nella città. La prima a essere stata annunciata è quella promossa, ormai lo sapete, a livello nazionale dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Come seconda tappa dopo la sfilata di Bolzano, i partiti politici di sinistra, le associazioni del territorio, i sindacati non sono stati certo a guardare, considerando la data scelta, cioè questo anniversario 7 marzo della deportazione fascista degli operai che avevano usato scioperare contro il regime nel 44. E così sono state fissate altre due manifestazioni. Giusto un recap rapido per ricordare che ci sarà c'è in realtà già un presidio organizzato dai Sud Cobas ed ex GKN comitato 25 aprile, e poi una manifestazione alle 16 in piazza delle Carceri, mai più fascismi, mai più deportazioni, promossa dalla CGIL Pratese con la rete di associazioni, partiti e sindacati del territorio, che vedrà la partecipazione annunciata del presidente della regione Giani e anche altri esponenti del centrosinistra. Ricordo che proprio in piazza delle Carceri stamani, proprio in memoria di quanto accaduto il 7 marzo del 44, si è tenuta una cerimonia del comune, è stata deposta una corona d'alloro alla lapide ai piedi del castello dell'imperatore che ricorda i deportati. Ma il blitz, chiamiamolo così, a sorpresa ieri dei Sud Cobas, ha sparigliato le carte andando ad occupare la piazza che l'immigrazione aveva scelto per il concentramento, e dunque Piazza Europa, e questo ha creato una questione non di poco conto alla questura, che sta cercando di capire come gestire i vari movimenti. Ma per tutto questo, per i dettagli, ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Giorgio Bernardini, che da stamani, pensate, all'alba sta seguendo quanto accade sul territorio. A te la parola, Giorgio.
Sì, era necessario, Sandra, perché c'è una tensione evidente, ci sono centinaia di uomini delle forze dell'ordine, hai ben descritto che cosa genera tutta questa confusione, e posso dare anche una notizia rispetto alla situazione che hai descritto. scritto dell'ultimo minuto, ovviamente usando sempre il condizionale perché sono ore, come dicevo, di confusione e tensione. Sarebbe stata individuata la piazza riassegnata per la manifestazione, il presidio che è favorevole all'immigrazione e che anche per tutti i motivi che hai detto generato le due contromanifestazioni di piazza che si sono a Prato. Sarebbe piazza Ciardi, che è proprio dietro la stazione di Porta al Serraglio, la stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, il nuovo appunto luogo indicato. Non lo diciamo in seguito a quello che ha comunicato la questura, ma in seguito a quello che ha comunicato lo stesso comitato appunto che organizza la manifestazione per la remigrazione, che appunto dice, lo cito, lo ribadiamo con assoluta tranquillità e fermezza, noi oggi saremo in piazza a Prato per manifestare per la remigrazione sotto la bandiera del tricolore. La sinistra pratese e i suoi amici nelle istituzioni usano questi toni appunto, appunto se ne facciano una ragione, se anche tu appunto sei stanco, dicono quelli della remigrazione con un comunicato appena arrivato, appunto ci vediamo oggi pomeriggio alle 15 in piazza Giovanni Ciardi. Quindi devono aver ricevuto dalla questura questa indicazione, almeno questo è quello che possiamo desumere. Piazza Ciardi si trova, lo diciamo subito per chi non conosce Prato, a pochissime centinaia di metri, forse poco più di un centinaio di metri da piazza Duomo, che era l'altra piazza diciamo così oggetto anche di manifestazione assieme a piazza Santa Maria delle Carceri, che doveva contenere appunto i manifestanti del Sud Cobas. Hai ben detto che i manifestanti del Sud Cobas hanno occupato piazza Europa, quindi vediamo quale sarà il comportamento dei manifestanti, dei lavoratori del Sud Cobas, se andranno anche in piazza del Duomo e se ci sarà appunto tensione anche dal punto di vista fisico, perché a questo punto le due manifestazioni non sono più l'una lontana dall'altra come la questura aveva previsto. Quindi vediamo che cosa succederà. Il dispiegamento di forze dell'ordine è davvero imponente, vengono anche dalle altre province, ci sono diverse centinaia di poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, insomma c'è veramente un dispiegamento di forze notevole, e quindi proveremo a raccontarvi che cosa succederà, sperando ovviamente che tutto si svolga nel massimo appunto dell'atteggiamento pacifico. A te, Sandra.
Grazie mille a Giorgio Bernardini. E non possiamo tra l'altro non notare che l'occupazione dei Sud Cobas, questa di Piazza Europa, ha anche il valore di ricordare quel gruppo di deputati delle opposizioni che lo scorso 30 gennaio, quindi poco tempo fa, hanno occupato la sala stampa della Camera per impedire ad esponenti di estrema destra di tenere una conferenza stampa. Quindi insomma c'è un valore fortemente simbolico anche di questa occupazione, e che queste vicinanze, questa prossimità tra le due piazze, speriamo davvero non crei nessun tipo di problemi. E su tutto questo si è espresso anche il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, che ha espresso forti perplessità sul significato politico della mobilitazione. Ha spiegato che parole come remigrazione e riconquista suscitano una certa inquietudine, definendo il concetto di riconquista sintomo di una mentalità non solo chiusa ma dichiaratamente xenofoba. E però dall'altra parte della barricata avete sentito anche quello che ha appena detto il nostro Giorgio, cioè della necessità per remigrazione di insistere su alcune tematiche, così dalla parte di Forza Italia vengono queste dichiarazioni: Prato può essere il luogo di convivenza possibile purché la politica non abdichi al ruolo di governo, di controllo e, ove necessario, di repressione del crimine. Ciò non è stato fatto per 10 lunghi anni di giunte PD e le conseguenze sono chiare. Prato ha un problema di sicurezza dovuto anche all'immigrazione senza controllo, benedetta dalle giunte PD. Proprio a Prato, lo scorso 15 agosto, dice Mazzetti, abbiamo fatto il primo comitato della sicurezza nazionale, una delle azioni concrete del governo a sostegno del territorio, mentre a livello nazionale abbiamo dato regole certe per l'immigrazione regolare. Rispetto e legalità, dice, vanno di pari passo. Questa è la voce di Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia, che stamattina proprio in Santa Maria delle Carceri ha partecipato tra l'altro alla cerimonia in ricordo dei pratesi deportati. Allora, di tutto questo torneremo a darvi conto con altre dirette, saremo in collegamento nuovamente alle 15 e poi alle 15:30 per questa giornata speciale, dunque dopo il GR di Popolare Network, con i nostri Giorgio Bernardini e anche con Raffaele Palumbo, per seguire proprio in tempo reale gli avvenimenti su Prato. Naturalmente potrete seguirci anche sul sito con approfondimenti, notizie, sempre Running News, e sui nostri canali social con video e immagini dalla manifestazione. Ci saranno anche i nostri colleghi di TIF. E andiamo avanti, restiamo tuttavia su Prato per un'altra notizia importante di cronaca: una pistola clandestina pronta a sparare un ordigno artigianale con Mitch e diversi diversi oggetti atti a colpire. Un piccolo arsenale davvero nascosto dentro un'auto fermata quasi per caso nel cuore della città. La guerra fra clan cinesi per il controllo criminale del territorio, detta anche guerra delle grucce per il business di cui le famiglie in lotta sono proprietarie delle aziende, continua a funestare la città con la più alta densità di orientali in Europa. È una notte inquietante quella del 3 marzo scorso a Prato, quando proprio un controllo della polizia locale ha portato alla scoperta di un presunto comando composto da 5 cittadini cinesi appena arrivati in Italia. Tutto accade poco prima della mezzanotte in via Filzi. Gli agenti fermano questa Fiat Punto, ci sono 5 persone a bordo, tutte di nazionalità cinese, ma appena l'auto si arresta qualcosa succede, si insospettiscono subito gli investigatori e trovano, dopo che hanno fatto uscire le persone dalla macchina, recuperano ciò che è stato gettato. Non è un oggetto qualunque, è un ordigno esplosivo artigianale, una sorta di bomba carta lunga circa 10 centimetri, avvolta completamente nel nastro isolante nero e dotata di miccia di innesco. Insomma, a quel punto scatta una perquisizione, le successive verifiche tecniche confermano i sospetti, la pistola è proprio un'arma da sparo senza numeri identificativi, mentre l'esplosivo è un dispositivo autocostruito, forzato con il nastro isolante per aumentarne la potenza. La procura ha chiesto subito la convalida dell'arresto, il carcere per queste persone che vanno dai 35 ai 48 anni. Ora rimane soprattutto un interrogativo ancora senza risposta, che mantiene alta l'attenzione su un episodio definito davvero come l'ennesimo segnale della persistente illegalità legata a una parte della comunità cinese nel territorio pratese, cioè a che cosa serviva tutto questo arsenale. E insomma, seguiremo naturalmente gli aggiornamenti per capire gli sviluppi. E adesso rimaniamo più o meno in tema, si parla di legalità, oltre 600.000 euro per promuovere la cultura della legalità tra i giovani, un ciclo di sopralluoghi sui cantieri che stanno riportando a nuova vita i beni confiscati in Toscana, il rilancio a partire da una nuova sede del centro di documentazione cultura della legalità democratica. Sono queste le iniziative con cui la regione rinnova il suo impegno sul fronte del contrasto alle mafie, che giungono a ridosso proprio di questo 7 marzo, data in cui si taglia il traguardo dei 30 anni della storica legge per il riuso dei beni confiscati. Quindi un 7 marzo carico di significato da tutti i punti di vista. E di questi 607.000 euro stanziati, 360.000 andranno a progetti didattici nelle scuole, 90.000 invece sono quelli che andranno a sostenere i bandi per la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in tutto il paese. Ma sentiamo Mia Dio, vicepresidente della regione Toscana con la delega alla legalità.
Proprio oggi si celebra i 30 anni della legge 109 del 96, che proprio prevede la possibilità di ridestinare questi beni confiscati alla mafia per uso sociale. E questo è un punto veramente importante. La regione Toscana già da anni investe su questi progetti, ha investito al momento sui circa 6 milioni su vari progetti di restituzione. Questo un po' perché crediamo appunto che la restituzione di questi beni non sia solo un atto di giustizia, ma sia una parte confermare e affermare, diciamo, la presenza dello Stato e delle istituzioni soprattutto nei luoghi e nei territori colpiti dalla criminalità organizzata, e dall'altra anche confermare, diciamo, e valorizzare anche proprio il valore delle comunità e dello Stato di diritto. Ovviamente questo tema dei beni confiscati alla mafia non è un tassello a sé, ma rientra un po' in un quadro molto più ampio di impegni e di politiche che la regione toscana da anni sta svolgendo, tra cui appunto il 2 marzo, qualche giorno fa, abbiamo approvato una delibera di giunta con la quale la regione toscana proprio si impegna e si impegnerà con attività per il triennio 2026-2027-2028 per attività che voltano verso l'educazione alla legalità e la prevenzione alla criminalità. Ovviamente, parlando di prevenzione, il focus sarà principalmente anche sui più giovani, sugli amministratori e sui funzionari, con un lavoro sinergico.
È tutto per questa edizione, ci risentiamo come promesso alle 15 col primo collegamento in diretta con Prato. Grazie per l'ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.